Buonasera, buongiorno, a seconda di quando ci state ascoltando. Benvenuti, questo è il trentesimo capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e vado a presentarvi la redazione quasi al completo. Probabilmente diventerà al completo, c'è cioè Michele Peracci in ritardo. E allora passo a salutare Alessandro Zullo. Qual buon vento, Ale.
Buonasera, buonasera, e sono contento di rientrare dopo questa settimana e mezza di stop.
Un bentornato anche a Leonardo Flori, che lo sentiremo allegro.
No, no, assolutamente no.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, sentite due volte questa puntata piuttosto che andare a vedere Endgame. Ciao a tutti.
Ma questo non capisce niente.
Saluto anche a Niccolo Scarpelli, ciao Nick.
Ciao a tutti, io Endgame, spero andare a vederlo subito venerdì.
Ma.
Io non lo so quando, ma andrò sicuramente a vederlo. Tutta la redazione andrà a vederlo. Jacopo, rassegnati.
Compatta contro Gramelli.
Io sarò al Bifest a vedere i miei film d'autore degli anni 70. Poi. Andiamo avanti.
Andiamo avanti, iniziamo una puntata piena di notizie, a partire dall'ultimissima che è appena uscita, che è Monty Williams è il candidato più forte per la panchina dei Suns, perché se non l'avete sentito i Suns hanno licenziato Kokoschkov. Leonardo, tu che eri un grande fan dei Suns e di Kokoschkov, vuoi dire qualcosa?
Lacrimuccia gigante. Evidentemente Phoenix ha licenziato quello di cui tra 30 anni parleremo come il migliore allenatore di sempre, quindi.
Sì, apprezzo la solita moderazione.
Ma tra l'altro gli hanno detto: guarda, ci sarebbe Doncic a questo draft, non te lo prendiamo perché abbiamo scelto di prendere Ayton, quindi si va con Ayton, però stai tranquillo, fai questo piccolo sacrificio, sarai con noi per i prossimi 10 anni, costruiamo su Ayton. È andata benissimo.
Mamma mia.
Piccola statistica.
Hanno evidenti problemi di abusi di droghe a Phoenix perché prendono delle decisioni.
Ma adesso James Jones laggiù.
Esatto, hanno dato tutto in mano a
Sì.
James Jones.
Una botte di ferro.
Piccola statistica: Booker sarà il suo quinto allenatore al quinto anno in NBA.
Rendi un.
Quando è che iniamo a parlare dello scambio di Booker?
Mai,
Prima
perché,
perché c'è un
mai perché
contratto
Phoenix
lungo.
tra 5 anni c'ha un anello, quindi.
Ah, ok, va bene, ottimo. E se ci saremo ancora tra 5 anni, questo me lo segno da qualche parte, magari me lo tatuo sul polso, te lo ricorderò.
Ah,
Tipo Memento.
io sarò nudo in Arizona a urlare.
Perché cambi già franchigia? Hai già dato su?
No, è che ho imparato da Scarpelli, bisogna sempre avere un cavallo di riserva.
Ah, però mi sa
No,
che ti
no,
sceglie male
no,
anche il
no.
cavallo di riserva.
Non hai capito. Non è che devi sempre avere un cavallo di riserva, è che devi stare su tutti i carri. È diverso, capito?
Diciamo che ne aveva almeno due in più quest'anno, perché c'erano i Nets e c'erano i Bucks.
C'era anche i Denver inizio anno.
Vabbè,
Sì,
ma
ma
da Denver è saltato giù in
Atlanta,
tempo,
tutti,
giustamente.
dai. È vero che poi dice a tutti, se salite sul carro di
Chiusa,
squadra,
esatto,
guardate
lì devi esserci tu. Devi depistare, devi essere su tutti.
Vabbè, i miei ora sono scolpiti nella pietra, Phoenix e Boston, quindi quando una delle due vince l'anello
E
sono
Boston?
autorizzato a urlare.
Ah,
Sì, ma
già, sì, è
tutto
vero,
l'anno
Boston,
dicendo
Boston.
Boston.
Boston, giusto. E va bene, nessuno era sul carro dei Pacers. Guarda che gancione, Scarpelli, dovresti essere fiero di me.
Secondo me
Facciamo la
nessuno
exit interview dei Pacers che hanno abbandonato non in maniera prematura ma in maniera a tempo, diciamo, i playoff 4-0 con Boston. Quindi, cosa è andato bene nella stagione dei Pacers?
Sabonis.
Tante cose, tanti giocatori. Mi sembra siano andati discretamente bene. Turner, che è cresciuto definitivamente nella metà campo difensiva, glielo possiamo dire senza nessun problema. Bogdanovic, anche se comunque diciamo avrà probabilmente difficilmente riusciranno a trattenerlo con facilità a cifre congrue. È andata bene, una buona annata di Thaddeus Young, anche se ha giocato dei playoff un po' così così. Sono andate bene tante cose, considerando il materiale di partenza, che non si chiamasse Oladipo.
Michele Pelacci, cosa è andato bene a questi Pacers?
No, io volevo, scusatemi, ho avuto questo imprevisto, per cui mi sono dimenticato che oggi registravamo, sono arrivato solo adesso.
Imprevisto.
Volevo debuttare dicendo... debuttare dicendo can't play counter.
Buono.
Allora, vabbè, Pelacci,
ho belle capito, finisce male.
Allora, Pelacci, un attimo. Allora, Pelacci, io sono in vacanza, ok? E quindi sì, va bene, ho tempo da buttare via, però non così tanto tempo da buttare via. Quindi, giusto, con più moderazione,
ci grazie. Mandano la buon costume.
No, allora vi faccio presente che anche ai nostri ascoltatori, soprattutto, che a fine puntata c'è il quizzone. Io, essendomi totalmente dimenticato della puntata, non l'ho ancora preparato, quindi adesso metto in muto il microfono e lo preparo.
E noi ci pensavamo venissi in ritardo perché
esatto,
stavi preparando il quizzone, invece il quizzone si autoprepara in corso della puntata.
Vabbè, Pelacci, sei pronto? Pelacci,
suggerimento, se ci vedi la taglia di piede del dodicesimo uomo di rotazione di Portland nel 76, potremmo non saperla.
Grazie del consiglio.
Pelacci, stia solo pronto perché sui Nets e su Fila parla per primo lei, io glielo dico, e questa è un'anticipazione, va bene?
Questa è parte della scaletta di cui ero ben a conoscenza.
Sì, non
smettere di cazzeggiare, per favore.
Ma va non bene. Sapevi che ci fosse la scaletta oggi?
Andiamo avanti. Cosa è andato bene dei Pacers? Bogdanovic, vabbè, innegabile. Cosa è andato male? O qualcun altro a cosa è andato bene? Perché essersi qualificati ai playoff e aver retto abbastanza dopo la morte di Dipo è un fatto, e questo è andato bene. Sono una squadra che giocano con un modo molto ben riconoscibile di giocare, sono tutti sullo stesso spartito, questo è un bene, perché i Pacers hanno un'identità. Il punto è che morto Dipo non c'era proprio nessuno che faceva canestro.
Sì, diciamo che è andata male il fatto che tu hai comprato la canotta di Oladipo a metà anno.
Appena arrivata, appena messa, è morto.
Hai visto? A gara 1 proprio.
E ora?
Ora male,
Il problema è ora.
Un po' di paura per questa squadra, dai.
No, ce l'avevamo anche inizio anno. No, più che altro perché, io dico, cioè, il tetto di sta squadra è questo.
Esatto.
Senza Dipo sì.
Vabbè, senza Dipo non penso che ci siamo sorpresi che stiano andando fuori.
No, assolutamente. Però dico, cioè, considerando che l'80% del roster è free agent e che comunque esatto, sei sempre gli Indiana Pacers, what's next?
Ah, infatti vada lì.
No.
Vabbè, intanto c'hai il cuscinetto, il credito, tra virgolette, da aver preso a pesci in faccia per 2 anni tutti, perché appena andava via George tutti pensavano tanking e te hai preso a pesci in faccia tutti per 2 anni.
Tra l'altro, scusa, ma Oladipo quando dovrebbe rientrare? Stando alle tabelle?
Si è rotto il crociato che era il 24 gennaio, mi pare.
Credo quindi... metà stagione.
No, ora metà, Dio buono. I calciatori ci mettono molto di meno i crociati.
Sì, infatti hanno quasi tutta la ricaduta quelli che tornano in 4 mesi.
Sennò poi, ma sia sicuro se fosse un crociato?
Ma non si è rotto il crociato?
No, mi sembra se tipo ci avesse avuto lo stesso infortunio di Tony Parker. Cazzo,
sì, esatto, si è girato bravissimo. Il ginocchio praticamente, cioè già ha avuto un buco nero del ginocchio.
Non lo so, che poi, cioè, questo è un discorso, poi un altro discorso è questo, cioè, i playoff di quest'anno hanno evidenziato forse in maniera definitiva che Turner e Sabonis nella metà campo, specialmente offensiva, insieme non è che proprio funzionino, e Turner l'hanno rinnovato l'anno scorso e Sabonis possono, credo, estenderlo già da quest'estate. Insomma, qualche domanda secondo me i Pacers ce l'hanno, anche
comunque
perché...
si era rotto il tendine del quadricipite.
Allora sì, mi sa che è lo stesso di Parker.
Mi sembrava.
Infatti appunto, Nick, secondo me i temi da porsi sono quelli che... sono tre, sono quelli che hai detto tu. Uno, quando e come soprattutto torna Dipo. Due, sono che 8 giocatori di vanno in scadenza, di cui 4 quinti del quintetto titolare, considerando anche Matthews dopo che si è rotto la Dipo, e 3 che fa l'anno prossimo con Sabonis, perché se hai rinnovato Turner a 18 l'anno, posto che Sabonis e Turner insieme non giocano, quanto dai a Sabonis? Più o meno di 18? Ne dai meno, però quanto meno?
Non tantissimo meno.
Ma metti fatto... che dai anche 60 milioni in 4 anni a Sabonis per un sesto uomo, non sono tantini per un giocatore che comunque non ti parte mai in quintetto, non lo so, eh.
Vabbè, è un sesto uomo fuffa, perché comunque
Però sì, aspetta, sì, no, no. Chi firme, cioè, per le caratteristiche di Sabonis, che gli hanno tolto tutto il tiro perimetrale, quanta gente impazzirebbe per dare un contratto a Sabonis?
Beh, impazzirebbe, no?
Puoi giocare un po' al ribasso, secondo me.
Secondo me qualcuna ce n'è, cioè, sì. Faccio un esempio: non hanno lo spazio, ma i Denver Nuggets, un giocatore del genere, ha in uscita la panchina al posto di Plumlee, per dirne una. Non sarebbe malissimo, per dirne una.
Però Plumlee, via.
No, ma non che tecnicamente non sia un giocatore, non che tecnicamente non sia un giocatore appetibile, Sabonis. Dico solo in quante franchigie ipotizzerebbero di metterci lì 15 l'anno per 4.
Tutte quelle che hanno i soldi e non sanno come spenderli, quindi le Utah di questo mondo, quelle squadre lì.
Queste sono squadre anche abbastanza buone, cioè ci sono anche le squadre peggio, anche alla fine di un Sirac è un 96, cioè fa 23 anni quest'anno. Boh, non lo so, che poi fondamentalmente, cioè, ci sono tanti rumors che dicono, per esempio, vogliono andare fortissimi su Middleton, se magari Bucks c'hanno qualche imprevisto, piuttosto non gli danno il max. È un po' difficile immaginarsi in questo momento quale sarà la direzione di una squadra. E poi, cioè, i Pacers, bisogna sempre ricordarsi anche che hanno appena firmato un accordo per tenere la franchigia per altri 25 anni in Indiana, hanno preso degli accordi per rinnovare il palazzetto perché è uno dei più vecchi della Lega, insomma, cioè, secondo me a mali estremi potrebbero rimanere anche soliti della serie, facciamo altre, che ne so, 2 stagioni da 45-46 vittorie, andiamo al primo turno, speriamo la Dipo rientri abbastanza bene, però qualche
e
domanda
poi finisci come Miami.
Quello è il problema. Vedi?
Ma poi più che altro con le altre che salgono da sotto, da qui a 1-2 anni sei sicuro di farli sempre i playoff? Posto che i Knicks si spera che dall'anno prossimo, i Knicks si spera che dall'anno prossimo tornino a fare qualcosa. I Nets,
pensavo fossero un Eurolega.
Vabbè, cosa vi aspettate allora dai Pacers l'anno prossimo a livello di o risultati o di mosse su quest'estate?
Io che rimettano un pochino a posto l'attacco, con o senza Oladipo.
Tirare a campare è meglio che tirare le cuoia, quindi mi aspetto che cerchino di consolidare il loro piazzamento, magari anche strapagando qualcuno, e il rischio c'è, però come diceva Nicolò, sono mercati così di nicchia, tra virgolette. Poi l'Indiana è un posto che ama il basket, però a livelli collegiali e soprattutto high school, quindi si cerca di confermarsi finché si può lì dove si riesce, perché è un mercato così poco attraente che meglio 2 anni in più di playoff che cercare di ricostruire per andare magari da nessuna parte, perché magari prende il rookie e a gara 1 alla prima palla gol ti lascia pure lui, quindi magari no.
Ma io li vedo imbegati un po' in quella lotta playoff, 7º, 8º posto, forse più fuori che dentro l'anno prossimo.
Leo?
No, io non li vedo l'anno prossimo.
Non li vedi?
non li vedo primi, non li vedo 15, non li vedo.
Molto bene. Secondo me vanno forte su qualche nome di secondo piano, col rischio di strapagarlo, però magari tecnicamente non lo so, che può essere utile di fianco a Oladipo una volta rientrato, penso ad esempio a Mirotić, che ormai noi piazziamo ovunque.
Sì, Mirotić comunque cioè, prenderà i suoi soldi quest'estate, però non queste cifre astronomiche, secondo me.
È come Moussa Dembélé, a ogni finestra di mercato lo accostano a tutti, è andato a finire in Cina.
Vabbè, non auguriamo questa Mirotić, dai.
No, poi no.
E va bene, allora passiamo all'altra squadra che è stata sweepata, vale a dire i Pistons. Cosa è andato bene nella stagione dei Pistons?
Blake Griffin non vale, diciamo.
Troppo facile dire Blake, esatto. Allora, secondo me, se posso, secondo me non so se è quello che è andato bene, però è quello da cui ripartirei. E per certi versi è andato anche bene, secondo me quello che devono fare è proprio condizione di esistenza essenziale per i Pistons è riuscire a rendere Drummond un giocatore in grado di giocare 80 partite, 85, 90, quante sono se ci si somma playoff, con la stessa intensità e la stessa forza con cui ha giocato le prime 20 partite e con cui ha giocato quelle 20 partite in cui sembravano la squadra più forte della Lega a ridosso della pausa per lo Star Game. Cioè, se Drummond è quello lì, qualcosa possano costruire, se no, considerando i soldi, eccetera, eccetera, questa è una squadra che mi calba fino a un certo punto.
A me è piaciucchiato il finale di stagione di Kennard.
Lo volevo dire anch'io.
Non sì, è stato perché, male, anche perché è uno dei pochi col fosforo tra gli esterni che hanno. Buttalo dentro, male non è.
Ma domanda mia per Nick, Drummond che cos'è? Cioè che giocatore è?
Che cos'è una vibrazione?
Cioè, posto che ha preso schiaffoni sui denti tutta la serie nel pitturato da Giannis, cioè cosa lo facciamo diventare Drummond perché diventi il centro di un progetto, di un qualsivoglia progetto?
Lo facciamo diventare il buttafuori dell'Hollywood a Milano.
Tra l'altro mi sembra sia il giocatore con il peggior defensive rating di questi playoff, va abbastanza a memoria, però il problema è quello lì, è che è un giocatore molto, come si può dire, difficile da collocare nell'NBA attuale. Però il punto mio è questo, cioè se Griffin, e questo è un grosso se, riesce a star sano e a fare tutte le piccole cose che ha fatto quest'anno, perché comunque quest'anno ha fatto quattro ruoli, perché ti fa il playmaker secondario, ti fa entrambi gli slot di forward, ti spazia il campo tirando da tre, ti mette quegli più piccini in post. Se fa tutte queste cose, secondo me un posto per Drummond c'è, a patto che sia, cioè il giocatore che può essere, cioè ovvero sia un giocatore che fa 20-20, però no 20-20 della serie ti si dà, che ne so, 30% di usage perché il nostro terzo miglior giocatore è Reggie Jackson, ovvero sia siamo una squadra ridicola, cioè voglio tu faccia...
Ti correggo, è Ish Smith il terzo giocatore di Detroit.
Perfetto. cioè voglio tu sia dominante, perché alla fine secondo me Drummond qualche qualità ce l'ha, cioè alla fine quest'anno un po' ha lavorato su di sé. Basti solo pensare a che è diventato un tiratore di liberi quantomeno normale, cioè come si può dire,
non più bersaglio di H. Drummond.
Bravo, perfetto, non più bersaglio di H. Drummond, piuttosto che è un buon passatore, cioè è un giocatore su cui tu puoi provare a costruirci un attacco seppur con tutti i limiti. È chiaro che poi ci sono dei limiti evidenti da un punto di vista secondo me anche caratteriale per quanto riguarda il riuscire a mantenere un certo livello sopra un certo punto. Però cioè, più che altro non vedo altre alternative, cioè gli dai
soldi. Il mio punto è che se devi costruire la squadra intorno a Drummond, stai alla canna del gas, cioè intorno a Drummond, ma se la tua speranza più grande per il futuro è Andre Drummond, stai alla canna del gas.
Ma voi la valutereste come positiva o negativa alla stagione di Drummond?
Ma secondo me un 6 più se lo merita,
diciamo meglio dell'anno scorso,
sì, esatto.
Peggio di due anni fa,
esatto.
Non sì. Lo so, sono della stessa idea di Nick, nel senso, e anche di Ale, se non riesci a mettergli continuità non è questo il giocatore su cui costruire una franchigia, su cui impegnare un max contract, su cui sperare di fare il salto di qualità. e considerando che Blake ha giocato le due partite di playoff coi Bucks che non avrebbe dovuto giocare con 8 tutori e tipo 3 centimetri di calze addosso praticamente.
Sì, davvero, una roba inguardabile tra l'altro. Cioè,
Brabioni.
A proposito di Endgame, sembrava il guanto di Thanos però sul ginocchio. E, comunque, se lui si deve operare e c'era questa voce e torna che non è Blake, i Pistons sono davvero un disastro perché Blake ha 8 anni di contratto ancora a 800 milioni l'anno.
Però voglio dire, questi sono i problemi di chi ha messo in mano tutto il futuro societario a un allenatore fondamentalmente. Tutte queste cose le ha fatte lui. Cioè, che poi la cosa bella è questa, cioè se avessero di nuovo Van Gundy invece di pigliare due Inchesi, cioè per me avrebbero fatto playoff uguale quest'anno, cioè, o comunque ci sarebbero potuti andare vicino, cioè considerando lo schifo che fa la bassa Easter Conference.
Cioè, quindi mi stai dicendo che Casey non ha dato quel qualcosa in più o che proprio non è possibile darlo?
No, è difficile. No, secondo me non ha fatto neanche male, è che non so chi l'ha detto Leo prima, cioè 6 più, cioè, questa è la valutazione su tutta la franchigia, cioè, cioè dovevano arrivare a playoff, ci sono arrivati all'ottava piazza, sono riusciti a riportare un minimo di gente in quel palazzo completamente deserto per tutto l'anno e ce l'hanno fatta, cioè voglio dire, cioè, hanno fatto il compitino, il che va comunque bene, perché cioè, sono 15 squadre a est, 7 playoff li hanno fatti, cioè, hanno comunque fatto meglio di altri, però si torna lì.
Sì, hai fatto ottavo posto con Blake Griffin, ha fatto il career high di punti, quindi non ha indubbiamente fatto bene.
Cioè,
considerando che l'anno prossimo dovrebbero scadere i 18 di Reggie Jackson.
Dovrebbero, ma non si sa
mai. Belle confermati.
L'obiettivo è trovare qualcuno tanto stupido da prenderselo quest'estate. Secondo me. Dici, secondo me ci proveranno.
Sì, ma su Reggie Jackson.
Potrebbero pagarlo loro, tra l'altro.
Pagare per venderlo.
Sì,
confermo.
Certo, no, siamo tutti d'accordo. Il problema è che appunto lo prendi perché vieni pagato per prenderlo, non perché
o
ci
anche
credi.
Drummond.
Urca.
O anche Drummond.
No, non lo so, non lo so. Il mio punto è che quest'anno è un draft particolare in cui si rischia di essere più invogliati a scegliere fra la 10 e la 20 che fra la 1, che fra la 2 e la 10. La 1 no. non lo so. I Pistons ci avranno una scelta fra la 1, fra la 10 e la 20. Anzi, fra la 15 e la 20, può essere una scelta considerando i disastri che hanno fatto recentemente al draft fra Stanley Johnson piuttosto che Kennard, che poi per carità quest'anno ha fatto discretamente bene, sono d'accordo con voi, però non è Donovan Mitchell considerando l'anno passato. Qualcosa possiamo fare, però insomma.
Vabbè, Donovan Mitchell sta guidando una franchigia comunque a uscire 4-1, non 4-0, quindi va bene uguale. No, comunque dicevi, sei più invogliato a scegliere dalla 2 in poi che alla 1, però occhio perché i Suns hanno detto che cioè è uscita la voce che preferiscono Morant invece di Zion.
Morant. Sì, sì.
Ma che vuole dalla mia vita esattamente?
Poi si lamentano se le capre fanno i loro bisogni nell'ufficio general manager. Barzanti.
E cosa vi aspettate allora dai Pistons della prossima stagione? Sempre risultati, estate, scambi, quello che volete.
Io il fatto, cioè, no, resto sulla stessa linea, non mi aspetto.
Si riunisce la camera di consiglio quando sapremo cosa fa Blake Griffin con quel corpo martoriato. Se si opera, vediamo.
Ma per me pari Indiana, imbegati più fuori che dentro, però molto più forse più fuori di Indiana ancora.
Direi di sì.
Sì, però Ale, te la devi smettere, perché te quando dici queste cose ti stai immaginando Atlanta ai playoff. È sì, troppo esatto, presto, cioè, tu mi capisci. Scende di più. È troppo presto, vabbè, bro.
Adesso rischiano pure i Raptors, i Celtics.
Ma va, parlavo degli Heat.
Io mi aspetto Reggie Jackson spedito durante la stagione, però non durante l'estate, perché non c'è nessuno così folle da prenderlo durante l'estate.
Chi ha detto spedito? Phoenix Suns?
Io no, ti giuro, stavo per dire spedito a Phoenix, dove finalmente avremo la nostra point guard e faremo il nostro dream team.
E allora proseguiamo passando all'argomento caldo del momento, ovvero i playoff.
Cioè, è quel momento lì,
Leonardo.
No, aspetta. Prima facciamo parlare l'ala. Esatto, l'ala nero argento della redazione, che è sicuramente più felice di te. Jacopo e Nicolò, a voi il microfono.
Più felice vediamo, perché la serie, che al momento dice 2-2, dice anche che per tutti i quarti tranne tre di fatto di questa serie c'è stato un chiaro padrone, e il risultato di 2-2 un pochino, non, pareva impossibile dire inizio anno, ma quasi quasi sta stretto per, inizio playoff, scusate, quasi quasi sta stretto, perché tralasciando il secondo tempo di gara 4, che è stato un mezzo disastro per gli Spurs da tanti punti di vista, anche quello comportamentale di DeRozan, nel primo tempo di gara 4 offensivamente San Antonio ha fatto quello che voleva, e Denver non ha mai creato uno stop difensivo continuativo di un certo tipo nel primo tempo, quindi è evidente che la targa tra virgolette della difesa di Denver, San Antonio un po' ce l'abbia. È vero che sbagliano spesso gli angoli, gli aiuti, cioè ci sono tante cose da mettere a posto a Denver in questo momento preciso della postseason. Quindi il 2-2, che è un risultato che, se tu mi avessi detto vai a gara 4 sul 2-2, contentissimo. Meno contento di quanto mi aspettassi, posso dire. Ora arriva Scarpelli e dice: no, ma devi baciare per terra. Vai Scarpelli, vai.
No, io volevo semplicemente dire, cioè, parlavo per 3 minuti, bastava dicessi 4-2 Nuggets, parliamo di altre cose, cioè.
Va malissimo, come quando non chiudi le partite a calcio e ti mangi 3 volte il gol da solo davanti al portiere, così.
No, è una serie interessante, più che altro per vedere l'evoluzione di Denver, perché per quanto questa finestra di opportunità sia molto intrigante per Denver, perché hanno fatto di tutto per aggiustarsi il tabellone, no? Come abbiamo già detto, bla bla bla, comunque la stagione di Denver secondo me rimane la prossima, perché questo roster ci sarà integralmente anche l'anno prossimo, lo possano riportare tutto senza spendere un centesimo in più, e per una squadra così giovane mi sembra siano la più giovane insieme ai Nets, o insomma giù di lì, di questi playoff è già tanto.
Arriva però Michael Porter Jr. tra l'altro,
spera ci sarà da inserire lui. Ma è una serie interessante. Allora, il giocatore sta decidendo questa serie nettamente è Beasley.
Decisamente.
Beasley è quello che sta facendo la differenza per Denver, che già da gara 4 si sono accorti che Barton sta pigliando troppi schiaffi da DeRozan, che è abbastanza singolare considerando siamo a playoff, e quindi l'hanno fatto fuori, ha messo Craig. Sono state 4 partite stranissime, sicché è anche abbastanza difficile immaginarsi cosa può succedere, no? In questa gara 5, io mi aspetto vinca Denver abbastanza comoda anche, no, non lo dico per scaramanzia o per...
No, ma va, che stai...
No, lo dico perché, cioè, allora, per quanto io sia d'accordo con Jacopo, perché è vero, cioè, ha detto una verità secondo me assoluta, cioè c'è un vero padrone da un punto di vista tecnico in questa serie, e sono quelli alla maglia nera argento, perché la serie la stanno guidando loro, cioè il dislivello secondo me con gli altri è troppo palese, cioè prima o poi deve venire fuori, e secondo me è già cominciato a venire fuori dal secondo tempo in gara 4, in cui i Nuggets mi sembra abbiano ritrovato le loro certezze, gli entra tutto, c'è anche da dire questo, magari un faranno tutti i canestri, mi sembra un 5 su 6 da 3 punti di Torrey Craig, di cui le ultime 3
vabbè, con la gara 4 faccia. È stato folle Craig,
così detti aggiustamenti, Torrey Craig in quintetto 18 punti, che esatto. Cioè esatto. Dove lo andiamo a prendere?
In quintetto perché Will Barton sta facendo schifo il cazzo, diciamo.
Pelacci, via, ma parla per bene.
La ringrazio per l'intervento illuminato, Pelacci.
Questo era Shakespeare, ovviamente.
Okay. Non lo so, vediamo.
E se vediamo. Vi pongo la domanda provocatoria, e se avessimo sopravvalutato i Nuggets durante la regular season?
Quando dicevo io durante l'anno venivo trattato come la peste.
È la domanda che ci aspettavamo di trovarci a fronteggiare i playoff, quindi non è così.
Quindi mi stai dicendo sì?
Ti sto dicendo che dobbiamo ancora avere la risposta. Ti sto dicendo che probabilmente la gara che è pivotal, che manda la serie da una parte o dall'altra, dirà chi sono i Nuggets seriamente. E io dico che, come dice Nicolò, partono con più che qualche discreto favore del pronostico, perché se vogliono in Colorado sono ingiocabili.
Però direttore, scusa, però mi dovrebbe giustificare, cioè mi dovrebbe ampliare la sua affermazione.
Esatto. No, la mia era una domanda, nel senso, è una squadra da regular season, ma l'abbiamo anche detto qualche volta, è che oltre a Jokic, e anche Jokic non è che abbiamo visto che non è quel giocatore per il momento che ti vince una serie da solo. Esiste una seconda persona, un secondo giocatore in grado di prendere in mano il momento che non sia Craig che vive la partita della vita? Perché sono profondissimi, ma possono essere anche cortissimi da quel punto di vista.
Beh, vabbè, il quarto di gara 2 ci ha detto che eventualmente un giocatore che se si accende ti porta ce l'hanno. Però un altro giocatore che, come ha detto Nicolò, proprio climaticamente nella gara è in grado di dar loro delle sferzate è Malik Beasley, perché con quelle triple in transizione, capito, quella fuga agonistica in difesa, fa quelle cose anche molto anticlimatiche che non ti aspetti all'interno della partita, molto distinto, che effettivamente l'impatto ce l'hanno. Non è il secondo violino della squadra, ma giocatore, ripeto, per clima più importante della serie, come diceva Nicolò.
Sì, allora il discorso si faceva, no, che ha detto anche giustamente, che si è già fatto, cioè sono una squadra prettamente, cioè sono una squadra più da regular season perché c'è una rotazione molto lunga in cui nessuno poi spicca sugli altri, non lo so, era il la questione, sono curioso di vedere Nuggets in questi playoff, perché poi sarà un po' l'anticamera della prossima stagione, perché questo gruppo sarà più o meno identico, perché sono tutti bene o male indispensabili e nessuno è così fondamentale a parte Jokic. Però su Jokic secondo me non è tanto un discorso non è in grado di vincerti una partita, secondo me te la vince, cioè offensivamente secondo me Jokic è veramente un gran problema per San Antonio, che sta facendo un buon lavoro per quanto abbia un materiale umano abbastanza limitato.
E comunque adesso, come prevedevi, stanno provando a limitarlo come passatore e lo stanno facendo salire di colpi offensivamente in prima persona.
Cioè, sì, anche lui, perché oggetti, penso che qualcuno gliel'abbia detto, amore mio, cioè, bisogna che sia un pochino più propositivo. No, però per esempio secondo me, cioè, questa serie di playoff sta evidenziando un problema di Jokic, secondo me, da non sottovalutare, che è la tenuta in ferro in quell'altra metà campo, la metà campo difensiva, cioè per quanto Derrick White abbia fatto una prestazione pazzesca in gara 3, cioè voglio dire, non ha fatto niente per impedirgli di arrivare al ferro, cioè tutte penetrazioni diritte,
sì, cioè, sì, tutti come a tabellone.
Cioè, è un po' poco, cioè, voglio dire, se fai fatica su Derrick White, che è fondamentalmente un rookie, cioè secondo turno contro un Lillard o un McCallum o un Westbrook o un Giorgio, chi sarà poi, diventa un po' complicato. E la difesa di Denver quest'anno è stata un po' oscillante, perché erano partiti benissimo, poi si sono un po' persi, poi si sono ripresi, poi si sono ripersi, insomma sono una squadra intrigante. Un giocatore a me mi sta piacendo particolarmente, anche se non si vede mai perché poi non è appariscente come gli altri, è
Isaiah Thomas.
Ah. È Isaiah Thomas. Te lo serviva su un piatto d'argento, hai fatto bene. No, è Gary Harris. Gary Harris mi sta veramente, cioè capisco come mai i Nuggets gli diano quei soldi lì, e sono soldi ben spesi, perché non lo vedi, però fa tutte le cose che gli servono a loro. Difensivamente è una forza della natura, chiunque pigli in accoppiamento lui non lo batti mai dal palleggio, non lo superi mai fisicamente, e in attacco, cioè, se gli passa una palla deve tirare, tira, se deve tagliare, taglia, cioè se non deve toccare la palla per 15 possessi non la tocca. Beh, giocatore.
Mi sembra che parli come uno che non ha ancora visto giocare a Terrence Ferguson in questi playoff.
Cioè, io stavo dicendo... È un
secondo
po'
me, secondo me quelle battute su Ferguson non siamo arrivati a che vengono a noia, cioè io non mi incazzo nemmeno più.
Stavo provando a dire, è un po' per Denver quello che Brogdon era nel sistema di Milwaukee prima di rompersi, anzi forse ancora più importante, no, Terrence Ferguson.
La ringrazio Pelacci per avermi fornito l'assist per cambiare serie, lo stesso assist che di solito fornisce Playoff P, mi sembra. Alessandro e Leonardo, ora in maniera edulcorata parlate voi.
Non dico niente in maniera
edulcorata. Guarda, io c'ho da pensare giovedì che la Fiorentina mi gioca la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta, quindi se si può parlare di quello preferirei.
No, non si può parlare di quello magari in un'altra sede. 3-1 Portland. Aspetta, 3-1 Portland, che onestamente nessuno della redazione avrebbe pronosticato.
Ma mai così, mai così. Cioè,
è proprio un massacro a livello di point guard. Non lo so, no. Esprimetevi voi, Leonardo, no, e Alessandro, no. Partite voi.
No, allora... gara 4 è stato un disastro. Cioè, un disastro.
Dici, Westbrook ha detto che ha fatto un punto con 3 su 7 dal campo. Esatto. Dici che è stato un disastro.
Ma allora, molto difficile emotivamente da leggere quella partita. Molto facile in termini tecnici, tattici. Nel senso che ci hanno distrutto da ogni punto di vista. Si è salvato solo il povero Paul George, che infatti è l'unico che abbia un plus minus. Cioè, a meno 2 di plus minus. Tutti gli altri ce li ho sotto, ma non ve li leggo per pietà di patria. Difensivamente vi dirò, abbiamo anche giocato in maniera relativamente mediocre, insomma, nemmeno troppo male, a parte Adams che continua ad avere mille difficoltà. Il problema è stato dall'altra parte del campo.
Tanto ci scambia Adams, via dalle palle.
Il problema è stato di là, perché quello che ha fatto Stotts e Portland in generale è stato, in maniera molto intelligente ma anche molto banale, conciliare due cose, cioè trovare l'unico modo per tenere Cantare in campo in una gara di playoff, sfruttando al contempo tutti i difetti di Westbrook, cioè il suo essere troppo convinto dei suoi mezzi. In pratica hai detto, su ogni pick and roll in cui sei coinvolto tu stai nel pitturato e non ti muovere da lì. Il che ha portato Westbrook in una marea di situazioni ad avere i suoi amati jump shot dal mid range tranquillamente aperti. E Westbrook se li ha presi tutti e non ne ha segnato uno. Il problema è stato questo fondamentalmente, il che mi porta a dire, e qui vengo secondo me al punto fondamentale, cioè sei Billy Donovan, vedi che la partita sta andando in quel modo, dico cazzo, ma per rispondere a una strategia difensiva del genere non ci va un master, una laurea, in chissà cosa, no, fai partire anche solo il pick and roll 3 metri indietro, fai acquistare velocità a Westbrook, che male che va lo fai finire al ferro, cioè Canter non è Gobert, non ha questa rim protection. Invece stiamo riuscendo ad essere l'unica squadra in grado di rendere Cantera un giocatore presentabile ai playoff. Cioè, c'è un modo in cui non devi attaccare Cantera ai playoff, perché difensivamente è l'unica cosa che riesce a tenere, ed è attaccarlo in post, perché è comunque un difensore di post discreto, quantomeno perché è grande. Tutti i modi in cui Adams lo sta attaccando in post. Non lo stiamo coinvolgendo in un pick and roll alto. Non lo so, sono abbattuto. non so cosa dire.
Io voglio andare contro la mia personalità, contro i miei dettami, contro tutto, e invece di urlare all'esplosione nucleare, a parte che voglio vedere se le cose vanno male, voglio vedere Donovan licenziato 3-2-1, voglio comunque lanciare un barlume di speranza basato ovviamente sul niente. Potete ricordarmi quando è l'ultima volta che abbiamo visto Canter competitivo almeno su uno dei due lati del campo ai playoff?
contro gli Warriors nel 2016.
E quanto stava quella serie?
No, contro gli Spurs, no, contro
i Warriors. No, ma io quel gancio volevo io.
Stava 3-1. Stavo 3-1 per OKC.
Qual è il destino di Hunter, a parte sfuggire a Erdogan?
Poi avete vinto l'anello.
Poi
sfuggire a Erdogan è bellissimo.
Lo so. Quindi, un po' perché Hunter è uno sfigato, un po' perché se calmo...
Poraccio!
No, lasciami stare, non mi devi interrompere perché sennò divento cattivo. Hunter è uno sfigato, il karma vuol dire qualcosa, quindi... Quindi ci vediamo alle 4:30.
Che poi, cioè, se io vi avessi detto all'inizio di questa serie di playoff che ci sarebbe stata una partita in cui negli ultimi minuti Adams sarebbe stato in panchina e Canter in campo, mi avreste dato del pazzo. Invece gara 4 è finita così, con Adams panchinato e Canter in campo. Ma che poi io dico, ma io sono io scemo? Non vi risulta fuori dal mondo che tipo un giocatore come Jeremy Grant in una situazione del genere, con quella rim protection, con quel fisico, non abbia giocato un minuto da 5 in tutta la stagione?
Ma è tutto l'anno che chiede di vederlo da 5 e non ce lo vedi mai, ancora non hai capito che non ci accontentano.
Ma ce li avete 4 giocatori esterni da mettere in campo contemporaneamente elegibili?
Ma che ne so, ma sta in questa situazione, no? Ma tanto stai andando male, non lo so, ma prova Schroeder, Westbrook, Ferguson, Paul George, Jeremy Grant, estremizza tutti i concetti, oppure se non vuoi rischiare così tanto... provi Markif Morris, che almeno ti puoi giocare un pick and pop un po' più credibile.
Non facciamo tutte queste cose perché è colpa mia, perché Donovan è il Pioli dell'NBA evidentemente, cioè non è lo Stefano Pioli dell'NBA, nel senso che se si trova di fronte a una difficoltà non è in grado di reagire, quindi è colpa mia che sono destinato ad avere questi allenatori.
Quindi Vincenzo Montella Oklahoma.
No, comunque, in realtà sarebbe meglio Paolo Sosa, però siamo lì.
Comunque, secondo me Ale ha evidenziato esattamente qual è il vero problema di questa serie. Cioè, è impossibile, cioè capisco i problemi di spaziature, capisco che ci sia un po' di tiratore, però è impossibile pensare di fare tutti quei pick and roll un metro e mezzo dentro l'area con Canter, cioè... Cioè, gara 4 è stato uno strazio, veramente.
Non ha senso.
Uno strazio. E voglio dire, cioè, questa è una squadra che tutto l'anno, cioè, fino a quando Paul George è stato una supernova, cioè, il miglior giocatore della Lega, sono andati bene. Nel momento in cui è andato giù, l'attacco si è completamente fermato. E ora se Westbrook fa esattamente le stesse cose, infatti io stanotte non so chi vince stanotte, c'è stanotte giusto gara 5, sì. non so, io non sono così sicuro sia così Portland 4-1 e fine, cioè io aspetterei a fare il funerale ai Thunder e mi aspetto che Westbrook stanotte vada davvero a sto benedetto ferro e faccia 40 punti, però c'è, cioè, secondo me non si tratta neanche più di un discorso non puoi elevare, cioè puoi elevare un uomo dal ghetto ma non puoi legare il ghetto da un uomo, cioè secondo me ci vuole qualcuno che gli spieghi.
A quel punto puoi levare l'uomo dai coglioni.
Sì, probabilmente sì, poi sai, dipende, perché ti ripeto, questi sono tutti discorsi secondo me vanno fatti quando Oklahoma City andrà fuori, però ci sarà da ragionare un po' su sta cosa, perché 3 anni è andato via Durant, 3 anni hai fatto playoff, benissimo, però 3 anni al primo turno ti sei sempre squagliato nello stesso modo. Cioè,
io quello non ci voglio pensare, ma hai sottolineato un punto in modo perfetto, perché se veramente Oklahoma City va fuori, magari non stasera, ma 4-2, cioè bisogna cominciare veramente a pensare a cose serie. Perché
posso dire due cose?
È un dramma, vai, piaci.
Una serie e l'altra no, partiamo con quella non seria.
Non avevo dubbi. No.
però cerca di variare, cioè non Ferguson un'altra volta.
No. Da quando c'è andato Kevin Durant, serie vinte ai playoff?
Roma City, chiaramente 0.
Ok, la seconda è, mi sembra che se non fa il mostro Paul George, se non è presentabile Westbrook, tutto il resto è abbastanza mai nei capelli, eh. Cioè, cominciamo a chiederci bene, Jeremy Grant, Steven Adams, sono supporting cast ideale per arrivare fino in fondo, e chiaramente sì, non puoi cambiarlo.
E poi il contratto di Steven Adams è supporting cast fino a un certo punto, perché piglia i suoi soldi.
Tra l'altro, ha avuto mille problemi fisici in stagione, non è il massimo evidentemente, però sta facendo anche una serie, per dire, per me da 6, ecco, la sua serie, non è da...
Per me non è da 6, sarebbe grasso e cola.
Io sono abbastanza d'accordo con Pel, però secondo me onesta ho così un disastro.
Diciamo che chi deve togliere dal campo Canter non deve essere Steven Adams, secondo me. Cioè deve essere insostenibile per gli esterni, perché gli arriva Westbrook a 300 all'ora e non lo vede manco con col rallentatore. Cioè Canter deve uscire dal campo per quello, non perché poi, Steven Adams li mangia in testa, perché attorno al ferro Canter fa il suo.
Sì, ma infatti dici bene te che non deve essere Adams quello che toglie Canter dal campo, però deve essere Adams quello che non ti fa massacrare da Canter in difesa.
No, vabbè, ora non se ne ha
però
fatto massacrare. Canter
è un rimbalzista offensivo.
Massacrare solo in
campo. Il problema, lo sai, allora, secondo me i Thunder difensivamente stanno facendo la serie dovevano fare, cioè, anzi, secondo me stanno facendo bene. E il problema è che magari non ti aspettavi che Lillard fosse così pronto rispetto a un anno fa, perché stai facendo più o meno la stessa difesa che fecero i Pelicans un anno fa, cioè cerchi di
posso dire più CJ che Lillard? Sì, cioè CJ sta facendo una serie assurda.
No, assurda. Sì, sì,
no. È il miglior giocatore della serie per il momento.
Gollum sta facendo una serie mostruosa, ma non è come
stanno facendo. Il discorso è che Lillard gli dà veramente, cioè quando cioè McCallum è molto continuo. Allora, stanno facendo tutte e due serie pazzesche, cioè stanno facendo il discorso di Lillard è che quando Lillard si accende veramente cambia marcia, cioè si è acceso nel terzo quarto di gara 4 e l'hanno spaccata e l'hanno vinta, così come in gara 1 ha sparato il missile subito dopo 3 secondi, ha fatto esplodere il palazzo e sono partiti a razzo. Comunque, quello di quello che volevo dire su Oklahoma City, è vero il discorso che fa Pell, cioè che gli altri sono un po' così. Il problema è che, cioè, io piglio i contratti di Westbrook, George e Adams, che alla fine sono il 70% di cap. Sono 3 contratti pesanti e io me ne rendo conto, però sono 3 contratti che nel momento in cui li hai dati non potevi fare a meno di non dare, cioè secondo me non c'era alternativa. Cioè, quando Westbrook ha firmato il suo contratto glielo dovevi dare, punto. Poi se le cose vanno male perché invecchia male, diventa aceto invece che Bordeaux, quello è un problema, però glielo dovevi dare. Cioè,
ma
io poi ci andrei comunque piano anche ora a dire che Adams non meriti quei soldi.
No,
con Adams sei la miglior squadra in termini di rimbalzi della Lega. Verso metà stagione era tra i migliori difensori del ruolo, poi ha avuto un calo drastico, non so se abbia avuto dei problemi fisici o cosa, però comunque ci andrei cauto a dire che adesso Adams non meriti quei soldi. Semplicemente trovo che uno, non si è messo nelle condizioni di giocare nel miglior modo possibile, due, forse questa non è proprio la serie in cui lui deve giocare 34-35 minuti, cioè io affronterei Portland in altro modo, che non è adeguandomi a loro, ma è ribaltando proprio appunto modo di giocare.
Per me è un punto chiaro, che è una chiave tattica, è una che è quella che hai scritto te, penso prima addirittura di gara 4 su WhatsApp nella nostra chat, e parlando di cioè insistere anche se in gara 4 non ha funzionato ancora più, cioè con Schroeder, perché per quanto non sia Schroeder che ti fa vincere o perdere la serie, ovviamente.
Stai nelle mani del Signore, però
lo so che stai nelle mani del Signore, però fai troppo schifo offensivamente per essere vero, quindi per forza devi affidarti a quei tuoi 3-4 con talento.
Quello è un altro tema, secondo me, perché Schroeder non sta giocando male, ma nemmeno difensivamente sta tenendo male Schroeder, e quello secondo me è un altro tema. Perché non giochi 30-32 minuti Schroeder? È un'altra cosa che io non riesco a capire ora come ora.
E poi difensivamente non me ne frega niente, difensivamente può anche essere il Telefas che è sempre stato, però mi serve che che almeno per quelle che sono le sue possibilità mi muova
aspettiamo, perché c'è gara, cioè nel senso stasera è la partita della stagione, nel senso ci sta che Donovan stasera ne scelga 6 e ok, 38 minuti voi o fuori o dentro, amen.
No, ma bada, Nick, io faccio tutto tranne che darli per morti, anche perché gli accorgimenti tattici da apportare sono talmente, secondo me, basilari che davvero, posti anche i precedenti in stagione, io non mi stupirei davvero se per assurdo ribaltassimo la serie. Non succede,
Lo però... sai qual è il problema secondo me? Il problema è che una squadra così poco strutturata nella metà campo offensiva, che ha bisogno delle certezze che ha avuto, diciamo, durante tutto l'anno, e purtroppo, cioè io sto guardando, cioè sto guardando, guardavo prima i numeri di George in questa serie. Cioè George nelle 4 partite giocate in regular season contro i Blazers, 36 punti di media, cioè ha distrutto chiunque gli mandassero contro. In questa serie non c'ha un differenziale positivo in un singolo matchup. Cioè lo sta difendendo bene Hood. Ripeto, bisognerà fare tutti i processi a Oklahoma City nel momento in cui andranno fuori, però è anche vero che sei giocatore da cui dipendi così tanto. Poi un dio, cioè magari è un difetto, che tu debba dipendere così tanto da un giocatore, però se il tuo giocatore da cui dipendi così tanto soffre in maniera così, e poi diventa un po' difficile anche per quegli altri, perché alla fine George non lo può levare dal campo, perché hai visto nelle prime 2 partite in cui hanno provato a dargli gli assegnamenti difensivi sugli esterni, fondamentalmente McCallum ha fatto chi ha voluto. Infatti dalle 2 partite di Oklahoma l'hanno messo su McCallum tutta la partita, per quanto poi stia facendo sempre bene.
Finisci.
No, volevo solamente dire, servirebbe una prestazione monstro da George stanotte, anche per dare lo stimolo, no, emotivo. Poi però vediamo.
Allora, ora vi faccio arrabbiare tutti, visto che stanotte si giocano le gare 5 e la puntata deve uscire questa sera per essere stanotte, sennò è ieri notte. Voi ve l'aspettavate una finale di conference, una semifinale di conference San Antonio-Portland?
Sì, ma mi sembra chiaro come ormai i Blazers si siano lanciati verso le finals.
No, però posso dire che 4-5 episodi fa dissi che i Blazers quest'anno non avrebbero fatto schifo come gli scorsi anni, e Flori mi mandò a quel paese dicendo questa ce la segniamo e poi la riteniamo fuori.
Questo non sicuro te l'ho detto io, perché Portland continua a sostenere che siano i Raptors dell'Ovest.
Sì, comunque che la mia squadra stia andando per il terzo anno di fila fuori al primo turno contro una squadra che penso di essere il secondo odiatore al mondo di Portland dopo Mapelli. Cioè, ma io sono proprio uno sfigato, non nel senso che non ho fortuna, nel senso che sono uno sfigato proprio.
Va bene, facciamo un salto ad est. Pelacci, visto che lei ha fatto il coniglio settimana scorsa, ora può venire a bullarsi che la sua squadra è 3-1. Prego.
Come siamo forti, che bello.
Vai.
È una serie che ha visto gara 1 molto bene per i Nuggets, perché sono entrati i canestri punti delle partite importanti.
Che serie stai vedendo?
I Nets. Sto scrivendo l'ultima domanda del quizzone.
Vabbè, poi te lo dico che ha preso l'ultimo rimbalzo in gara 7 del campionato australiano nel 2003. Però adesso...
gara 1 è andata tutto bene in Nets, secondo me, sinceramente. Se Caris LeVert è stata una serie incredibile, io ovviamente non posso tifarlo purtroppo, però secondo me però la differenza di talento alla lunga si è visto per esempio che quando gioca in bid c'è poco da fare, si è visto che quando Jimmy Butler è concentrato e non si fa espellere con quel ciccione di merda
tanto stai calmo,
c'è poco da fare. Secondo me c'è proprio molta differenza di talento. I Nets sono la prima esperienza, sono forse un po' i Nuggets dell'Est, così facendo paragoni ancora tra le conference, no? Dal punto di vista dell'esperienza, anche dal punto di vista forse del... sono trovati molto più avanti di come speravano di essere, chiaramente a livelli diversi, no?
I Nuggets, anche a livello forse... di rimanere in partita contro una squadra che è nettamente più talentuosa, perché gara 4 l'abbiamo buttata.
Sì,
mamma mia, tanti l'abbiamo, che terribili. Bello.
Però insomma, non penso, cioè, siete stati avanti tutta la partita e noi siamo stati bravi a stare avanti in un momento decisivo, che questo è l'importante. Però insomma, non c'è niente da dire, direi. Cioè, se alla fine, quando la palla scotta di più, la butti via, turnover careless, come si traduce careless. senza cura, ecco.
Sì, sì, la rimessa quella di Dinwiddie.
Quindi... come fallo su Allen.
Sì, ma tante cose, per tutta la serie. Tante volte sono di Nets che... per quanto ci stia provando Atkinson con le poche armi che ha, sta mettendo Rhys Jefferson per tirare fuori Embiid da quell'area, eccetera, è un po' poco.
Gara 4 però, ad esempio, l'unico corpo spendibile su Embiid, che era Davis, non c'era.
Vero,
infatti
questo,
si è mangiato chiunque Embiid appena ha iniziato a prendere il pallone in area.
Perfetto, quando Embiid ti dice... fine gara 4 che il ciccione di merda là è un
nobody. Oh, ma la fai finita, cioè, stai dando noia, basta tutti, no.
È un po' nervosetto stasera, eh. È nervosetto perché c'è gara 5 stasera.
Appena visto nel panel,
comunque
deve essere uno sfigato pazzesco.
Vuoi un numero simpatico su Embiid in questa serie?
Ah, ok, dopo te ne do io un altro sul ciccione.
Ah no, perché Embiid in post in questa serie 1,27 punti per possesso, cioè una roba incredibile, praticamente in ogni possesso o segna o subisce un fallo. Sì, io sono d'accordo, sono d'accordo con Peda, la differenza fra queste due squadre è abissale, però se i Nets vincano gara 4 e c'erano presupposti la potessero vincere, stanotte 2-2 e una squadra gioca senza nulla a perdere e un'altra gioca per non farsi mandare a casa l'allenatore. Poi rimango d'accordo con quanto, cioè sono d'accordo, la differenza di talento, la differenza fisica, la differenza atletica fra queste due squadre è abissale, però quantomeno rispetto alle Indiana, Detroit della situazione, cioè, i Nets hanno dimostrato di essere una squadra veramente ben organizzata, veramente ben allenata e con delle buone prospettive.
Bravo,
e super Caris LeVert.
Bravo, io posso dire che la differenza di la qualità di come è allenata la squadra è netta, ma a parti invertite.
Guarda, Brad Brown non mi è dispiaciuto negli aggiustamenti di gara 2, gara 3, gara 4. Cioè, gara 1 male, malissimo, si è fatto portare a scuola tutta la partita da Atkinson. Poi sai, dipende anche, cioè, voglio dire, uno c'ha una Ferrari, un altro c'ha la mia macchina, e cioè, quindi,
che macchina è?
Una Fiesta del 2009.
Ma dai, ti va meglio della mia, secondo me c'ha la mia, la
punto del 2005. No, vabbè, ho capito, insomma, c'ha LeVert, c'ha D'Angelo Russell, la punto del 2005, insomma, non lo so, cioè,
allora, vabbè. Due osservazioni, uno è su Dudley, che è ovviamente il ciccione di merda che diceva Pelacci. E questo pomeriggio ho mandato nella chat alcuni screenshot dei differenziali di on court e off court di un paio di giocatori di Nets. Uno l'ha beccato Gramegna, che era Davis, che è più 28 nei 41 minuti in cui è rimasto in campo e meno 15,7 nei 151 che non ha giocato. E l'altro è Jared Dudley, che nei 64 minuti in cui è stato in campo è più 21,8 per i Nets e nei 128 minuti in cui è off court dal campo è meno 21,3. Ora, a parte la pagliacciata che ha fatto, che sta facendo con Simmons, è la differenza però di avere un veterano in squadra che fa quelle cose lì e ha onestamente acceso tutto il pubblico e ha tenuto i Nets in partita molto più di quello che ci potevano stare a livello tecnico. E... mentre su Russell voglio farvi una domanda: non è più il giocatore migliore dei Nets?
Ma
cioè,
no, ma
è stato dominato in questa serie.
Simmons. Vediamo, ma dai. Cioè, come fai a dire che non è più il giocatore migliore dei Nets? un po' di pazienza, mi sento di dire. La sua prima serie playoff, eh?
La cosa importante della serie.
Mi stavo provocando.
È molto italiano questo tuo modo di fare.
Lo so, mi stavo provocando.
Tra le cose importanti della serie, fatemi citare la difesa, fatto bene, ricordarmi, direttore, di Tobias Harris e Ben Simmons su le guardie dei Nets. Joe Harris sta tirando tipo il 2% da 3. Redick lo sta portando abbastanza a scuola, si marca una vicenda e non c'è abbastanza confronto. Giustamente Joe Harris ha la prima esperienza, direi a playoff significativa. Forse giocava già con Cleveland, non mi ricordo.
Giocava mai, certo.
Un'altra cosa interessante è che sì, anche D'Angelo Russell sta un po' Westbrookizzando. passatemi il verbo.
E più che altro, non so se l'avete visto i numeri con Simmons accompiato su D'Angelo, cioè è proprio un altro giocatore.
Vabbè, ho capito, però. No, però... il discorso tuo c'ha senso, perché alla fine quello secondo me sarà il vero enigma andando avanti nei Nets, perché per quanto ci abbiamo provato, perché in gara 4 li ha tenuti tantissimo in campo insieme, Levert, D'Angelo, con Dinwiddie anche, quindi tutte e tre, secondo me sarà riuscire a far funzionare entrambi contemporaneamente in campo, il che non è facile perché sono due giocatori che hanno bisogno della palla per essere incisivi, però vediamo, insomma, la prima esperienza, sono d'accordo con GG, cioè la prima esperienza dei playoff, cioè Dio santo, fino a tre mesi fa dovevano essere una squadra da lotteria, cioè, penso vada bene così. Mi piace molto che Marx sia andato nelle spogliatoie degli arbitri a pigliargli a pesci in faccia. Dopo la
grazie, gli hanno regalato gara 4 a quelli là.
Probabilmente il post di gara 4 con Embiid che dice anche in conferenza che non devono stare attenti e non fare come gli vuole, perché è il post migliore di sempre.
Sì.
Mettiamo insieme tutte le cose, il nobody di Embiid, cioè bellissimo.
È il momento più bello di questi playoff, sono d'accordo.
Beh, la serie più viva di questi playoff.
Ah, di sicuro.
E... da quel punto di vista, sì.
Dopo Westbrook contro Lillard,
vero, però è quello è un singolo confronto, qua c'è, abbiamo tutto, abbiamo anche i moggi che vanno negli spogliatoi. Qualcuno vuole dire due paroline veloci su Utah Houston?
No, io voglio vincere Quizzone.
Mi fai dire che è una serie molto bella, cioè dal punto di vista tattico, dal punto di vista degli aggiustamenti partita dopo partita, di come fanno show sul pick and roll, di come cambiano sul lato debole Mitchell, molto bello, molto interessante. Molto. Guardate tante, mandate indietro col League Pass, fate slow perché merita.
Sì, però... infatti sarebbe bello se dessero a Snyder una squadra in grado di competere anche sopra un certo livello.
O di mettere i tiri aperti,
con tutti i temi di interesse, con tutti gli aggiustamenti che si possono fare, con tutte le cose che si possono migliorare, poi prendi la peggior partita in carriera al tiro di James Harden che inizia 0 su 15 una partita e non sei in grado di andarla a vincere, e questo penso sia abbastanza.
Vuoi un altro numero hipster su Jets?
Vai.
In situazioni di spot up, sono quelli che hanno preso più tiri in situazioni di spot up, in situazioni soprattutto anche di tiri aperti, segnano 0.76 punti per possesso. Il che vuol dire
benessere.
Sì, vuol dire non è che sei ultimo, sei tipo ultimo nel campionato thailandese, nella serie B del campionato thailandese.
Cioè, scusa, ma stai dicendo che Utah tira male?
Sto dicendo che gli mettono, rimane non quello il problema. Cioè,
no, mi fa piacere perché sei coerente, visto che l'altro giorno abbiamo discusso dell'argomento su Twitter.
No, ma per me non rimane quello il punto, perché non ne hanno messi uno neanche in gara 4, però hanno vinto, perché in gara 4 sono arrivati di più al ferro, sono riusciti a battere l'uomo, Rubio è stato incisivo.
Rubio e Crowder hanno fatto un primo tempo assurdo che li ha tenuti in vita, mentre Mitchell non metteva niente.
Però
due robe posso citarle? Un numero difficile e uno più semplice. Nico, vuoi dire qualcosa?
No.
Il numero complicato è che guardavo prima un thread su Twitter qualche giorno fa, tra i giocatori che hanno tirato abbastanza questi playoff, e come sapete c'è una percentuale expected, più o meno come expected goal nel calcio, con ogni tiro, a seconda di quanto è distante l'avversario, a seconda di chi sei tu, dove tiri, hai una certa percentuale che ti aspetti. Ecco, quello che sta tirando peggio di quanto ti aspetti in tutti i playoff, tutti i giocatori, è Jay Crowder.
E fino a ieri notte non ne ha messo mezzo.
Secondo me le aspettative erano un po' alte comunque.
Può essere.
No, ma chi su Crowder? Crowder è terzultimo, lo guardavo prima all'inizio dei playoff, terzultimo nella Lega in tutta la stagione per percentuale di triple messe in situazioni di wide open. Cioè Crowder non gli mette mai quei tiri, fondamentalmente.
Una seconda cosa è che Joe Ingles si prende solo tiri facilissimi, cioè che hanno un'altissima probabilità di entrare, poi tira benissimo anche, però insomma quando c'è da alzare un attimo la difficoltà del tiro non tira. L'ultima cosa veramente, poi mi taccio, è che prime tre partite Utah ha perso e Gobert ha giocato 32 di media, hanno vinto, ha giocato 23 minuti. Che il difensore dell'anno giochi metà partita ai playoff fa dire tante cose sulla Lega attuale, secondo me.
Era meglio gli anni 80, ragione.
Non ci capivo nulla. No, davvero, non ci capivo nulla su, cioè già dall'anno scorso su quelle Guarda. Situazioni di Houston non ci capisce nulla, davvero.
È che è Harden il giocatore perfetto per mettere in difficoltà i Jets tutti, e Gobert per primo, che è il sistema difensivo dei Jets. Se l'ultima annotazione velocissima è che Royce O'Neal è il mio giocatore preferito da mettere su Harden di questa serie.
E sì. Era sì. Più bello se dicevi Royce O'Neal è il mio giocatore preferito, fine.
Punto.
La domanda che c'è dalla serie, questa grossa, è: come sta marcando James Harden? Togliendogli totalmente la mano sinistra, per cui si fanno, a costo di farsi bypassare come un telepass, gli tolgo la mano sinistra. Questo rilascia però 5 contro 4.
Eh sì. Però, ecco, però se aiuta, hai un uomo... Sì, vai.
Evidente.
No, aiuta comunque, non ha funzionato male. Nel due quartiere di Houston sta una carneficina, cioè sì. Una roba assurda. Nel due quartiere di Utah secondo me non ha funzionato male, come, cioè si sono già più aggiustati su questa strategia, diciamo.
Sì, lo comunque, fanno ancora ma meno estremo rispetto
un
a
mio amico mi ha appena scritto che per stasera forza Azzullo al quizzone.
Beh, allora lanciamoci nel quizzone.
Aspetti una notizia, direttore.
Sono cose che fanno riflettere.
Sempre sì. Per la serie, che cazzo stanno facendo i Lakers? I Lakers hanno parlato con Jason Kidd, pare. Mentre i Cavs sentiranno nei prossimi giorni Vanterpool e Tibbetts dei Blazers.
Vanterpool dice che sia uno dei migliori vice, uno dei migliori assistenti delle
NBA. No, esatto, lo stavo per dire. Cioè, io spero che gli venga data una panchina perché è forte.
Forza furba sarebbe, sì. Sono d'accordo.
Hanno messo un fotomontaggio, un tweet in cui c'è Rob Pelinka e Kurt Trambis, Jason Kidd, è questo ciò che stiamo facendo? Sotto Stephen A. che dice I'm so sick of these people. Avete presente un pastello? Sto morendo. Quizzone,
sì,
direttore,
quizzone.
Partire. Molto bene.
Ma una domanda qua. Prima del quizzone, ma se Zullo vincesse il quizzone sarebbe comeback of the year agli ESPYs?
Bella. Rubrica minimale che, come quel famoso giocatore, quando arriva a fine partita sa sempre che ora è. L'ultima volta, come sapete...
No. Mazzo.
Le tue minacce sono la mia forza. L'ultima volta, come sapete, volevo vincere io. Effettivamente ho vinto io. Le domande a suo giro saranno un po' più facili.
Ma che ridi da solo?
No. Michele, ricorda il numero dei quizzoni vinti da Jacopo Gramegna?
Vero.
The Undisputed.
Le domande a suo giro sono un po' più facili, ma neanche tanto. Ripassiamo un attimo le regole. Io faccio 5 per la precisione, rispondete. Ogni domanda ha esattamente 5 risposte. Se indovinate più 1, se sbagliate meno 1. Il massimo possibile da fare di punti è dunque 25. Posso fare anch'io punti, appunto ogni volta che azzeccate faccio meno 1, ogni volta che non sapete faccio più 1. Insomma, gestitevi bene i vostri punti e buona fortuna. La prima domanda sui playoff, visto che non si è parlato d'altro in questa puntata, mi dovete dire chi ha il minor plus minus complessivo totale, come volete, in questi playoff. Ripeto, playoff, quindi
quello più basso, intendi?
Visto questa parte.
Aspetta, però. Ah, ok, quindi peggio, cioè quelli proprio fanno schifo.
Sì. Tolti Pistons.
Se fosse il nome che voglio dire io, sarebbe una plot twist pazzesca.
Non lo so, sarà un altro. Aspetta, no, non dico nulla, non voglio avvantaggiarvi.
Bravo, hai imparato le regole.
Gobert
è sbagliato. Bello, ma no.
Oh, comunque c'è qualcuno che sta digitando sotto, eh.
Esatto, anch'io lo sento.
Chi volete che sia se non il proprietario del quizzone?
Perché dovevo fare la classifica?
Mi autosabota il quizzone.
non lo so, sarà sarà Fournier, tipo.
È giusto. Adesso ti dico anche la cifra precisa. Evan Fournier meno 53. Bravo, giusto.
Ah, c'è proprio lui.
Sì.
No, ti ha detto che era giusto,
volevo dire Isaac, che ne so.
Puoi dirlo se vuoi.
Dico anche Isaac, allora.
È sbagliato.
Beh, qui bravo Pelacci, devo dire.
Meraviglioso Pelacci. Cazzo, ce l'ho un nome, ma non so se voglio dire.
Io ce l'ho uno, io mi acco d'azzurro, ce n'ho uno, ma non so se...
Li trovate escluse, hai detto, vero?
Sì. Do un consiglio, ovviamente sono squadre che magari non stanno vincendo la serie 10-0.
No, io volevo... Guarda,
io lo dico perché so che tanto prima o poi salta fuori. Terrence Ferguson.
No.
Cazzo, era quello che volevo dire, non l'ho detto. Grazie, volevo... direttore.
Scusa, ma tipo Danilo?
Bello, ma no.
Bello, ma no. Danilo, cioè,
lasciamo... Tyreek Evans.
No.
Va bene.
No, vabbè, ma tipo, non lo so, tipo Shai, tipo, non lo so.
Preso, giusto, Shai.
Cioè, i Clippers hanno perso due partite 50. Cioè, voglio dire, ce ne sarà un altro. Zubats.
No, sbagliato.
DJ Augustin.
Sbagliato.
Ha fatto due partite con meno 20 circa. Quindi.
Sì, però la prima l'ha vinta da solo.
Però ha fatto più 5 in quella partita. Quindi
sì, ah, pensavo meglio.
Vabbè, io sono a zero. Basta.
Direi basta.
Mm? Sì, vai.
No. Nick, mi sembri a meno uno, perché?
Perché
ho detto Fournier e Shai giusti, Danilo e Isaac no.
Hai detto che è vero. C'hai due giusti e tre. Sì, c'ha due giusti, allora, e tre sbagliati.
Il peggiore, però, è D'Angelo Russell.
Chi ha detto di tre, scusa?
Nicolò ha
detto Zubac.
Hai ragione.
Nicolò ha richiamato all'ordine. Il peggiore è D'Angelo Russell, meno 58.
Non volevo dirlo, ma per cuore non l'ho detto.
Angelo,
Segue Joe Harris, meno 56. Appunto Fournier e Sga. E Montrezl Harrell, meno 52. Come Sga.
Detto Zubac. Cazzo, Harris meno 58.
Sì, sì. Oh, ma bella, Nick ha detto Shamet, non ha detto Shai.
No, ha detto Shai. Dai, su, che okay. Sennò finiamo domani mattina.
Non è che poi arrivare dopo un mese e non ci sei. Cioè,
Pelacci i risultati, grazie.
Questa è una guerra.
Fatemi dire un po' di cose. Prima, Gallinari era un'ottima scelta, era tipo l'ottavo peggiore dei non Pistons. Fatemi dire infine che, considerando anche i Pistons, quindi 206 giocatori, c'è al 190esimo posto per plus minus totale al negativo, meno 39 in 153 minuti giocati, c'è
Westbrook.
Russell Westbrook. Ma pensa, eh? Ma allora, che significa?
L'ho detto come si dice quando ti muore il cane.
Esatto.
Classifica. Io e Zullo a zero. Anzi, no, io ho fatto dei punti, ho fatto un punto.
Sì, tu hai fatto
perché
un punto.
Perché ne avete prese due e lasciate vuote tre. Quindi più uno io, Zullo 0, Gramegna, Mapelli, Flori e Scarpelli meno 1.
Vabbè, onesto, tutto in bilico.
Visto che ne abbiamo, cioè ne avete parlato in puntata, la seconda domanda verte sui Detroit Pistons. Mi dovete dire, amici, quali sono i 5 giocatori dei Pistons che hanno giocato meno di minuti in stagione regolare?
Allora,
totali, non
compresi quelli che se ne sono andati,
certo.
Cazzo.
Stanley Johnson,
cioè, però...
bella, ma no.
Tom Maker
ha sbagliato.
Ma come funziona? Cioè, quelli che se ne sono andati conta No, niente, mi si è incastrato il cervello, mi ricordo di tutto.
Ma basta che siano a roster o basta che siano pagati o devono essere a roster?
Allora, i giocatori che con una casacca di Detroit Pistons...
No, no, perché se devono essere pagati, Josh Smith.
Bella. Sono scesi in campo con la canotta dei Pistons in questa stagione.
Va
per
bene.
Il minor numero di minuti.
Mikhailiuk.
Giusto. Oh, solo 20 minuti.
Poi...
Ah, vabbè, ho capito, questo è lanciato mai...
Queste sono le domande in cui Gramegna ci ribalta.
Io capivo, ma Mikhailiuk quante partite ha fatto? 5, 6?
Quante partite? 20 minuti in tutto.
Non ha mai giocato.
Saranno dei giocatori che manco sapere, ma manco mi ricordo che quello che è i Detroit Pistons.
Uno mi sembra abbia giocato anche ieri ai playoff. Un controllo.
Kyrie Thomas,
giusto,
ragazzi. Chi è Kyrie Thomas?
Alin Lucas,
ma chi è anche questo?
Chiudi NBA Stats, dai.
No, c'ho la stagione davanti, c'ho solo le partite che hanno giocato, ma non c'ho le statistiche davanti.
Che c'hai davanti?
No, vabbè, no.
Calderon.
Sta guardando. Cioè,
qua c'è Quizzetto.
Non c'ho le statistiche davanti.
Calderon,
no, scusa.
Io ho detto scusate. Calderon.
Ha sbagliato.
Ah.
No, però scusate, cioè, non è che... Non importa, non si può usare aiuti. Cioè, che non ho capito che c'ha davanti Gramegna perché non si
sa esprimere. Le partite, l'app NBA, non c'ho nient'altro.
E come fai in base all'app NBA a sapere?
Calendario, c'è tutto il roster lungo.
No, vabbè, questo è Quizzettopoli.
Vabbè, ma non vale col roster lungo davanti, ma che vuol dire?
Gramegna, il suo comportamento sarà passibile di squalifica, lo decideremo a fine puntata.
Ma perché?
Cioè, se è la rappresentazione di quello che non va in questo paese, Gramegna.
Concordo.
Ma va.
Kalil Lucas ha giocato esattamente 6 minuti.
Ma dai,
Pelacci, annulli la domanda e proseguo, grazie, che sennò non finiamo più.
Direttore, tu hai sbagliato, Calderon ti torna al punto. Scarpelli, hai sbagliato qualcosa in questa? Sì, hai sbagliato?
Stanley Johnson.
Anche Ale ha sbagliato.
Sì, Ale ha detto Maker, mi sa.
Sì. Ok, la classifica è quella di prima, quindi io a 1, Zullo a 0 e meno 1 tutti gli altri.
Ok, perfetto.
Andiamo avanti, passiamo alla domanda 3. Molto facile. Vi chiedo quali sono le 5 squadre che hanno in percentuale assistito più canestri dal campo in questi playoff.
Golden State Warriors. Detto meglio,
è buona Warriors o no? Non ho capito.
Sì.
Ok, i Bucks.
È sbagliato. Anzi, è giusto, scusami, è giusto. Okay. Sono quarti, scusa.
Vabbè, Utah saranno di sicuro.
Quinti, giusto?
Chi abbiamo detto, scusa?
Abbiamo detto Utah, Bucks e Warriors.
Denver
è giusto, sono secondi, oltre 2/3 dei loro canestri viene assistito questi playoff.
Veramente schifo.
Ora mi gioco il mio punto. Boston
è sbagliato, sono neanche in top 10.
Meno male, la volevo dire io. Nico, stai cercando una carriera da ascensore.
Muoio.
Spurs
è sbagliato.
Bella, ma no,
grande.
Neanche il top 10.
Clippers.
Ne manca una, no?
Belle Clippers.
È giusto, Clippers sono terzi.
E andiamo.
Fine.
Non detto tutto.
Fine, faccio un pessimo meno 5 io in questo, ragazzi, mamma mia. E volo incredibilmente in ultima posizione. Che triste la vita ogni tanto. Meno 4 io. Meno 1 Gramegna e Zullo. 0 Flori, 0 Mapelli, 1 Guida da solo, Scarpelli. si arriva alla domanda 4, quando si arriva in Giro d'Italia alle pendici delle Dolomiti. Quarta squadra, quarta domanda. Andiamo un po' sul difficile. Negli ultimi 35 anni, ai playoff, sono solo 5 i giocatori che hanno realizzato una partita da almeno 30 punti, 15 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate. Chi?
30 LeBron punti?
James. No, ho sbagliato, Jacopo.
Ripeti, per favore.
30, 15, 5, 5?
Sì. Con stoppate e assist.
Sì, certo.
Team Duncan. Un limite temporale?
Team Duncan, giusto. Okay. Ultimi 35 anni.
Ah, ok.
Vabbè, scusa, no. ma Giannis?
No. Sbagliato.
Chi è che l'ha fatta in questi giorni? Scusa.
Anthony Davis?
Sbagliato.
Il problema sono gli assist più che il resto, perché il resto è un grande centro.
Davis era bellina. Davis l'anno scorso con Portland. Tipo.
Sì, bellina, sbagliato.
Bellina, ma no. Beh, Shaq, una partita sopra i 5 assist.
Lo volevo dire anch'io.
Gramegna e Rocco Jacopo. Dici Shaquille O'Neal?
Sì.
È sbagliato.
Però vai. Tentativo andava a fare.
Stasera sto schivando proiettili, manco Keanu Reeves.
Questa mi sta un attimo mandando sulla cattiva strada, forse è meglio smetterla.
30-15-5-5.
Abbiamo detto Duncan.
Se ha detto che stiamo andando sulla cattiva strada, vuol dire che stiamo pensando solo ai lunghi ed è un ragionamento sbagliato.
Eh sì, capisco, però insomma.
Sì, comunque se trovano un esterno, una guardia.
Olajuwon, possiamo provare con Olajuwon prima di andare sugli esterni?
È sbagliato.
Io andrei alla ultima domanda.
Sì, anch'io. Meglio. Allora, fine. Che bello che c'è il compagno storico, mi sembra, i Rockets di Olajuwon, Ralph Sampson.
Sampson, è vero.
Elton Brand.
Ma uno è Embiid, porca miseria.
Sì. Gara 4 contro i Nets l'altro giorno.
Ha fatto 5 assist.
Sì. Bel giocatore.
Ma lo sai perché lo so? Perché ho visto un tuo tweet, mi è venuto in mente in questo momento.
Pensavo aprissi l'app NBA pure tu, Scarpello.
No, mi è venuto in mente,
cioè, l'aspettavo. Tu mi stai dicendo che il quinto assist di Embiid è quel passaggio a caso mentre stava perdendo la palla quel cane di Scott nell'angolo, per cui poi abbiamo perso la partita.
Sì, sì, il fumble quasi.
Di sicuro.
Maledetto.
Pensa che Joel Embiid, anche come twittavo appunto, è quello che tra questi ha messo anche almeno una tripla e ci ha messo in questa partita meno liberi tentati.
Cioè basta guardare il tuo account di Twitter per capire le risposte. Vabbè,
la domanda 6 invece, la domanda 5 non sarà dipendente dal mio account Twitter. Classifica, questa è un'ottima tocca sana per me, devo dire, che vado meno 1. Insieme a Zullo e Flori, non ho citato il peggiore, Gramegna, meno 3, mentre guidano a 0 punti Scarpelli e Mapelli.
Vabbè, ma l'ultima volta che...
possiamo tranquillamente vincere io, Mapelli, Scarpelli, Zullo e Pelacci.
Anche Gramegna.
Se faccio 5 risposte, scusa.
Ma che fai? Un
attimo, apre l'app NBA.
Apro l'app NBA e vediamo.
Questa è la domanda, però devo dire che può favorire molto Rocco Jacopo. Perché nell'ultima ho voluto un po' divertirmi, sperando con tutto il cuore che io possa consolidare il vantaggio, no, rimontare. Ne ho scritto 6, consolidare il vantaggio, barretta, rimontare qua, no, rimontare.
Adesso ci chiede i nomi dei membri della famiglia di Siakam in Camerun.
Si parla, amici, dei playoff di 10 anni fa, quelli del 2009. Al primo turno la mia squadra, i Philadelphia 76ers, che se minchi ancora doveva smontare, sfidarono gli Orlando Magic, poi finalisti. Ebbene, mi dovete dire i 5 giocatori con più minuti dalla panchina di entrambe le squadre in gara 6.
Io posso, forse ce la posso i Magic, Philadelphia non di sicuro.
Drew Holiday.
È sbagliato.
Ma aspetta, ma di quale squadre? Tutte e due?
Sì.
Ah, ok. Maremma, no, Mapelli devi rispondere, non puoi stare zitto.
È durissima, dai. Ci penso perché insomma.
Apri pure i siti che vuoi.
Che palle,
cioè, ci sto andando.
No, io di Orlando mi ricordo solo il quintetto di quell'anno.
Scusa, aspetta, mi ripete la domanda?
Allora, mi devi dire i giocatori con più minuti tra i panchinari di entrambe le squadre.
Ah, ma è vero.
Il sesto uomo di Orlando era Pietrus.
Mi ero perso panchinari.
No, Pietrus mi sa che era in quintetto.
Sesto uomo di Orlando era Pietrus, mi ricordo benissimo. Questo
allora dillo.
Dici Pietrus. Michael Pietrus?
Sì.
È giusto?
Cazzo, pensavo fosse in quintetto Pietrus.
Poi il sesto uomo di Philadelphia 2009 era è uno Williams. Che gioca nei Clippers ora, Lou Williams, per forza.
Zullo, giusto?
Te l'ha fregato.
Lou Williams.
Sì.
Hai voluto fare le premesse, ti sta bene, Gravini. Guarda, io rispondo perché come ha detto... Anzi, no, scherzo, non rispondo. Però vince Pelacci. Però vince Pelacci.
I due facili sono andati. No, adesso arriveremo pari, tutti pari. Ma Pelli e Zullo e io a pari.
Philadelphia, la Marisa, dai.
È giusto, la Marisa.
Sì.
Quindi saremmo io e Zullo in questo momento.
Sì.
Maremma maiana.
Il problema è Orlando, con Orlando qua.
Intanto Pelacci ha perso, quindi è già Godopoli.
Era un po' corti.
Io ce l'ho un nome ad Orlando, ma non so se partiva in quintetto o è proprio un altro anno.
Ma nemmeno anch'io ce l'ho un nome, non mi ricordo se partiva in quintetto. No, vai Mapelli, vai.
Ah, rispondo andato, perché c'è un ascoltatore che vuole vedere Zullo vincere, quindi io rispondo. Turkoglu.
No, era un quintetto.
Sì. Era un quintetto.
Ma scusa, invece voglio rispondere anch'io, ma è Skip to My Lou? Era un quintetto anche lui?
Bello!
Perché si era rotto Jamir Nelson, quindi no.
Era quintetto, sì.
Ah, si era rotto Nelson.
La riserva di Holston, Anthony Johnson.
È giusto, cioè io non so
come
è stato giusto. Cioè.
Con il numero 8.
Basta, cioè scusa, perché Nelson poi rientrò a playoff in corso?
Non mi ricordo nemmeno se rientrò, mi sa che non rientrò proprio.
Non rientrò mai in quelle playoff lì.
Mi sorprende dirvi che Anthony Johnson, che è tipo il nome più confondibile di sempre, cioè mi sembra che siano 8 Anthony Johnson eventualmente in NBA, forse anche 5 Johnson Anthony, una roba del genere, aveva effettivamente il numero 8 in quell'anno.
Quindi, memoria di ferro, me ne devo ricordare uno.
Per vincere. Sì, altrimenti lo spareggio.
Dai, vai di spareggio.
Spareggio.
No, dai.
No,
aspetta un secondo, dai. No, era di
JJ Redick di Nicolò. Per pareggiare, attenzione, se la zecca è pari agli altri due, ma è sbagliato.
Ma se... No, ma era una squadra cortissima.
Perché era un quintetto JJ Redick.
Sì. La sparo, se sbaglio ha vinto Zullo.
Ma scusa, ma chi c'era in quintetto? Scusa, Redick, Alston...
Aspetta.
Anche Flori per pareggiare, attenzione.
No, e coso, che cazzo c'era Magic, dai, dalla panchina, quello lì che era Cosia Bulls. Come cazzo, dai, quello pelato.
Io lo sparo.
Vabbè, allora.
Bogans.
Ah, no, che Bogans. No, coso, pelato c'era Gortat, non so quanti minuti giocava, però c'era Gortat. No,
Bogans è sbagliato.
La sparo dalla panchina qualche... Batti.
Chi?
Tony Batty.
E chi è?
È giusto.
Ma vai a posto.
No, ma qua mi sembra... Cioè, Jacopo, dai. Cioè.
Ma chi è Tony Batty?
Ragazzi, non è possibile.
Questo è Quizzetopoli.
È peato. Ragazzi, ho spento il telefono.
Non è possibile.
Ragazzi, ho appena cercato su Basketball Reference Tony Batty. Demetrius Antonio Batty.
Sì.
Cioè, ma che bestia è?
Abbiamo un vincitore allora.
Ma c'era anche Carmelita.
Scusa GG, ma ridimmi chi tu ha detto te, Batty?
Pietrus, Batty, la Marisa, avevo detto pure lo Williams, e il quinto era di Philadelphia.
No, Anthony Johnson.
Sì, era Anthony Johnson col numero 8 di Orlando.
Cioè, ma questo Batty ha giocato 837 partite in carriera, medie 6.1 punti, 5.1 punti.
Sì, è il classico giocatore della prima dea degli anni 2000. Cioè.
Sì, era uguale a Bogans, solo che si chiamava Batty.
Un fabbro. Ma scusa, quelli di fila invece, quel?
Oh, però qui
era la Marisa.
Io darei il microfono a Jacopo, parla solo lui adesso, non in avanti. C'erano il Williams e la Marisa, c'erano anche altri giocatori che non erano i cinque più utilizzati delle panchine. Non avete idea?
No, Pelacci, non siamo andati corti. Certo.
No, io ho detto Gortat c'era di sicuro.
Gortat era titolare nei Magic, certo.
Come titolare?
Dici c'era Howard titolare. Stai dicendo?
Vabbè, ragazzi, a Philadelphia c'era Marshall, forse, gli ultimi scampoli di Marshall.
Daniel Marshall c'era, mi spiace dirvelo, però vi confermo che in gara 6 titolare non c'era Dwight Howard, ma c'era Marcin Gortat titolare.
Sai una sega si gioca anche in genere infortunato.
Sì. Sì, questo me lo potevo ricordare, questo solo Gramegna.
Ma nemmeno non me lo ricordavo.
Mi sembra che stiamo sorvolando sul fatto che l'unico a non aver mai vinto un quizzone è il direttore.
Sì. Oggi avrei potuto pareggiarlo stando zitto. Ora comunque,
siamo, no, avresti potuto vincere, però Gramegna ha fatto quizzettopoli.
Ma che quizzettopoli? Cioè, mi avete ancora annullato le risposte di quella di prima. Cioè.
Comunque, ragazzi, vabbè, cioè, 5 quizzoni, 5 vincitori. The Next Chapter è il podcast differente.
Podcast democratico.
No, io ho voluto molto perché ho perso. Sinceramente, sono arrivato ultimo, anzi, sono arrivato. Sono altri due giocatori però che giocarono in quella partita per Philadelphia, sono Theo Ratliff
grande.
E tale
Royal Ivy. Grande, che tra l'altro è passato pure da OKC se non sbaglio,
che tra l'altro come soprannomi ha cheese, cioè formaggio, e smoke, cioè fumo, cioè non so.
Vabbè, visto che sono due giorni in ritardo, mi fate andare a guardare Game of Thrones per favore?
Posso chiedere un'ultima cosa alla redazione di The Next Chapter? Perché avevamo promesso una sentenza finale sulla squalifica o meno del concorrente Gramegna Rocco Jacopo.
No,
addirittura la squalifica, cioè vero. Avete tolto i punti.
Ma perfetto, vogliamo far votare il pubblico?
Esattamente.
Sì, quindi facciamo vincere.
Quindi cioè, se non vince Jacopo, vince Zullo, confermi?
No, revocato e non assegnato.
Revocato e basta. Non gioca la Champions League.
Sì. Cioè, qui
raga, l'Inter ci ha vinto uno scudetto così, No.
Ascoltate.
Io voglio il mio titolo.
Che serviva a segnare la qualificazione.
Quindi annuncio, siccome siamo, diciamolo, il podcast del popolo, domani verrà indetto un sondaggio su Twitter che durerà un giorno. E si deciderà, insomma.
Ma noi possiamo votare?
Siete, certamente, tutti pronti.
Beh, allora abbiamo già vinto, ragazzi.
Io faccio il burner account.
Come dicevo, siamo il podcast del popolo. Basta iscriversi sulla nostra piattaforma. Da 6 mesi, se ci seguite da 6 mesi, potrete votare anche voi. Si punta a battere 50.000 unità per quanto riguarda i voti. E quindi domani voteremo. Diciamo che Gramegna è campione ad interim fino
anche secondo voi Pelacci ha bevuto?
magari
purtroppo no,
è impazzito.
Ragazzi, fate attenzione, io mi sono fatto amico Kevin Durant che ha almeno una quindicina di voti da portarmi da solo. Lui vota 16 volte.
Ciao Pelacci.
Ciao amici, ci vediamo al prossimo episodio di Next Chapter e alla prossima vittoria ai playoff di Philadelphia.
Ciao Alessandro.
Ciao a tutti amici, domani partirà l'hashtag Gramegna out.
Ciao Jacopo.
Ho la cintura di World Heavyweight Champion, mi sento come Edge a No Way Out del 2009.
Ciao Leonardo, che credo sia morto, quindi pace all'anima sua, starà andando a fare la compagnia a Terrence Ferguson. E ciao Nicolò.
Ciao a tutti.
A settimana prossima, dove faremo la preview del secondo turno.